È una relazione breve, però importante. Questa nostra fragile e breve vita è caratterizzata da un evento estremamente importante. Altrettanto importante fare l'altro evento, che poi è importante, cioè l'evento più importante, diciamo, è la nascita in questo mondo, sotto questa forma umana, e l'altro è la morte, sempre in questo mondo. Ora, tra la nascita e la morte, noi facciamo un lungo viaggio, lungo talvolta, breve altre volte, dipende appunto, secondo quello che dicono i nostri maestri, dal karma, secondo altri dalla fortuna, da quello che voi volete. Noi crediamo nel karma e perciò diciamo il karma. Questo viaggio tra la nascita, il momento che veniamo in questo mondo, e la morte, il momento che lasciamo questo mondo, nel senso che lasciamo qui il nostro corpo in questo mondo, è un viaggio che comunque ha sempre una destinazione obbligata, che è quello della morte. Perciò a volerlo vedere così è una cosa che già bisognerebbe farci la croce sopra, e che uno dice, beh, tanto devo morire, morire prima, morire dopo. Ma il problema è che invece durante il viaggio noi abbiamo l'opportunità di conoscere attraverso l'aiuto, per chi è fortunato o un karma positivo, l'aiuto del Dharma, del Buddha Dharma, intanto la vera fenomenologia di questo mondo, cioè la vera natura dei fenomeni, e poi di combattere quello che sono i veleni mentali supremi, cioè la paura, l'odio e la rabbia, e naturalmente respingere e combattere ogni tipo di attaccamento. E qui viene il problema, perché appunto questo attaccamento invece è la base fondamentale di come noi poi viviamo in questo mondo. Cioè praticamente è un nonsense, perché praticamente poi dovremo combattere gli attaccamenti, e poi invece esiste un sistema fondato da milioni di anni di evoluzione perché ci sia un attaccamento di una figura privilegiata o di più figure privilegiate verso una persona. E questo attaccamento è quello che lega la madre, talvolta il padre, al figlio o alla figlia, ovviamente. Ora, questa apparente contraddizione io l'ho risolta dopo però anni, non avevo capito subito. E la contraddizione è questa, perché questo attaccamento non è veramente l'attaccamento che bisogna combattere, ma l'attaccamento ansioso, l'attaccamento morboso. Perché è evidente che l'attaccamento, essendo un fattore fondamentale della nostra specie, sarebbe assurdo che una dottrina così razionale, così fondata sulla legge di causa e effetto come quella nostra, abolisse uno dei cardini sul quale è fondata la nostra specie. No, invece non abolisce ogni tipo di attaccamento, ma abolisce, o vuole abolire dalla nostra mente, solo quello che è l'attaccamento morboso o ansioso. Ora, cos'è l'attaccamento? Naturalmente è difficile rispondere a questa domanda, anche perché si parlava sempre di fattore innato, di norma di reazione che gli esseri umani e gli altri animali hanno, insomma si cercava di indorare la pillola, visto che non si conosceva bene le basi di questo attaccamento. Oggi fortunatamente stiamo riuscendo, attraverso le tecniche di brain imaging, cioè tecniche che scannerizzano il cervello durante la sua funzione, voglio dire, e le tecniche di studio delle sinapsi, dello studio dei neuroormoni, lo studio del livello molecolare, genetico, epigenetico, stiamo riuscendo a venire piano piano a scoprire alcune cose che non erano per nulla note. E specialmente una cosa fondamentale, il problema della relazione che esiste fra l'attaccamento non sicuro, cioè un attaccamento che non sia ansioso, voglio dire, l'attaccamento patologico e l'attaccamento ansioso e morboso. L'attaccamento invece che non è ansioso e morboso si chiama attaccamento sicuro. Ora hanno trovato una relazione assolutamente solida tra quello che è l'attaccamento insicuro, attaccamento di tipo ansioso, con le patologie mentali future o comunque con alterazione degli assetti emotivi del bambino e naturalmente dell'adulto successivamente. Non solo hanno trovato questo, ma hanno trovato una cosa importante, cioè una relazione tra i vari stili di attaccamento, perché non ne abbiamo uno solo naturalmente. Lo stile sicuro è molto semplice da descrivere, ne parlerò non adesso, però diciamo che è quello che da origine ha un bodhisattva. Può dire una persona altruistica, generosa, che disprezza i conflitti, che aiuta a superare i problemi, che naturalmente è pronto a interagire in maniera compassionevole verso gli altri esseri umani, è una persona la quale è non violento, è una persona amorevole, una persona che mette sempre le carte in tavola, ma ne voglio parlare a lungo, ed è la persona che da adulto diverrà un bodhisattva, cioè una persona che spontaneamente ha tutte quelle bellissime doti che la nostra dottrina descrive della persona che è un Buddha in questa terra, figura alla quale noi aspiriamo ma che, di cui siamo ben lontani da esserlo, cioè voglio dire, perché naturalmente ci portiamo dietro tutte le disgrazie, tutti i dolori, tutte le sofferenze, tutte le malversazioni, chiamatele voi maltrattamenti, che derivano dall'essere figli di nostre madri, le quali nostre madri a loro volta poverine erano figlie delle loro madri, erano figlie dei loro padri, i quali erano figli a loro volta dei loro padri e delle loro madri, in una catena infinita che ha permesso il portare in questo mondo continuamente la patologia emotiva, la patologia mentale, il dolore, la sofferenza e naturalmente tutto quello che deriva. Ovviamente non erano dei vostri i nostri genitori, ci sono stati anche dei vostri, voglio dire, però diciamo la maggior parte erano brave persone diciamo che erano solo delle persone molto ferite, molto malate, molto disturbate emotivamente. E questo purtroppo non hanno avuto gli strumenti per poter sanare la loro ferita e di conseguenza hanno trasmesso i loro dolori a noi, in misura naturalmente molto diversa. Se per dire io sono figlio, diciamo, di un padre narcisista e di una madre disorganizzata e mi ritengo molto in torto per questo, rimango basito quando uno dei miei miti, il professor Chini, son per dire, va a dire che è figlio di uno schizofrenico che l'ha abbandonato quando è nato ed è figlio di una ragazza madre, naturalmente, che aveva problemi di disorganizzazione al più alto livello. Questo cosa significa? Che poi uno insegna, uno scrive, uno parla, uno dà consigli, ovviamente superando tutte le difficoltà che ci sono state. Noi siamo reduci da aver affrontato in immensità di problemi che potevano essere evitati con pochi accorgimenti. Basterebbe non dare la patente ai genitori a tutti, ma selezionare, non in senso dell'eugenetica, in senso nazista, chiaramente ci mancherebbe, selezionare i genitori, cioè dopo che loro hanno capito che cosa devono fare e come lo devono fare, e dopo questa cosa, selezionare i genitori, bisogna naturalmente sostenere i genitori nei momenti della difficoltà, nei momenti del dubbio, nei momenti dello scoraggiamento, nei momenti della depressione e nei momenti della difficoltà economica. E questo la società non lo fa in nessun modo. E terzo, naturalmente, bisognerebbe mettersi sempre dalla parte della vittima e mai dalla parte del carnefice. Ora, chi fa il carnefice, mettiamo, i genitori, supponiamo, non sempre sono dei veri carnefici. Sono delle persone inconsapevoli, vittime del loro tempo, della loro cultura, del loro modo di essere. Perciò noi, ripeto, non mi stancherò mai di ripeterlo, bisogna che siamo sempre compassionevoli verso i nostri genitori, che per la più parte, almeno per la mia generazione, ovviamente non sono vivi, non si trova che polvere di loro, e che noi dobbiamo essere compassionevoli, se anche perdonare cristianamente, voglio dire, i nostri genitori, perché certo la più parte di loro non ha fatto quello che ha fatto non perché era malvagio, non perché era una persona non degna di vivere in questo mondo, ma solo perché era malato da un punto di vista emotivo, non era stato preparato dai suoi genitori ad affrontare le difficoltà e i pericoli, era stato colpito da gravi lutti. Io faccio l'esempio di mia madre, è stata colpita da tanti lutti nel periodo prima che io nascessi e nel momento dopo che io sono nato. Queste cose ti colpiscono e ti tagliano le gambe, bisogna essere comprensivi, bisogna avere compassione, perché nessuno sa cosa vuol dire perdere fratelli, nonni, genitori e quant'altro. Bisogna stare molto attenti a esprimere i giudizi, perché naturalmente il dolore ti taglia le gambe. Cioè nel romanzo Cane al vento, Grazia Deledda dice che gli uomini sono come cani al vento. Il vento li scuote prima, poi li squassa e infine li spezza. Capito? Siamo così. Perciò un dolore può non essere sopportato da certe persone. Improvvisamente ti muore tuo padre, ti muore tua madre, sei costretto ad abbandonare la tua terra. Bisogna essere compassionevoli, ripeto. Certo che poi nasci con un debito karmico pesantissimo, pesantissimo, ed è chiaro che noi non dobbiamo per questo accusare i nostri genitori. Ripeto, in certi casi esistono obiettive colpe, ma ripeto, tutti siamo vittime delle situazioni culturali e transculturali che viviamo. Io sono di una generazione, credete a me, che veniva massacrata, picchiata in ogni inezia, ma non voi penserete a Santeria, a Rizzeddu, a Sassari, ma che, manco per sogno. Tra medici, avvocati, ingegneri, magistrati, chi più ne ha più ne metta, violenze inaudite di ogni genere, perpetrate per uno nulla, con ogni sorta di strumenti di tortura, cinghie, come si chiama, nervi di bue, che posso dire, bastoni, cose che voi umani non avete mai visto, capito cosa voglio dire? Nella realtà non c'è da... E loro credevano di far del bene, perciò io seguo quello che diceva sempre il mio maestro, che diceva sempre che la maggior parte delle persone che commettono ingiustizia crede di fare del bene, di essere nel giusto, perché nessuno fa un'azione credendo di essere malvagio o nell'ingiustizia. Anche il peggiore degli esseri umani, quando fa un'azione, crede di essere malvagio, crede di essere nel giusto, mica nello sbagliato. È raro che questo accada. Per cui, diciamo, loro erano delle persone ferite. E naturalmente poi, molti di voi, quei pochi che sono qui, voglio dire, magari parlando dei genitori, hanno un'immagine idealizzata di essi, no? E molte volte tu rimani allibito davanti a persone che ti parlano e ti raccontano una storia da Mulino Bianco, famiglia del Mulino Bianco, e poi dalle loro parole, da come si esprimono, da come balbettano, dalla rabbia che hanno, si vede che sono sopraffatti dalle emozioni negative che hanno sepolto sotto una pietra tombale e non vogliono farle venire fuori. Addirittura quando ci tenti, sei anche aggredito, perché ti dicono: ma cosa vuole, come si permette, chi le dà diritto di fare così? Anche se sono stati loro a scegliere di avere un colloquio o di venire. Perché questo è quello che conta. Noi abbiamo una prova fondamentale di essere stati male nella nostra infanzia, e c'è una prova fondamentale che non ricordiamo nulla. Io, la maggior parte delle persone che ho conosciuto, quelle che, diciamo così, chiamiamolo, che ho curato, erano persone che non ricordavano nulla da un punto di vista conscio. Potevi chiedere, avevano cancellato tutto. Ma attenzione, non avevano cancellato nulla, perché la nostra memoria non è cancellabile, eccetto dalla distruzione delle cellule, come può avvenire in malattie degenerative. Ma nostra memoria è scritta sulla lavagna, che noi possiamo anche girare, rivoltare, e questo fenomeno in cui rivoltiamo la lavagna si chiama rimozione. Ma non è che abbiamo cancellato, resta scritto dietro la lavagna quello che abbiamo sperimentato. E basta che un giorno un alunno discolo riporti la lavagna nella posizione precedente e tutto di nuovo compare come era prima. Basta una esperienza, anche banale, ma purché sia data nel momento giusto e nella direzione giusta, che scatena crisi infernali. Ho visto io reazioni emotive, alcune le ho descritte alla vostra attenzione, da parte di persone che erano tranquillissime, persone che non avevano il minimo problema, persone adattive, si dice, no? Le quali bastava toccare un argomento, dire una parola, che reagivano in una maniera completamente anomala. E questo qua non era assolutamente una cosa impossibile da prevedere, era possibilissimo da prevedere. Bastava, come io dico in tono ironico, che quando si guarda la ragazza o la moglie o la fidanzata o l'amante, e viceversa al contrario, col quale hai un alterco terribile, basta fermarsi un secondo, mordersi la lingua e andare dietro questa ragazza e vedere la madre. Secondo me può essere molto istruttivo che uno cerchi la madre dietro quella ragazza o cerchi il padre, viceversa, dietro il marito. Capito? Questo aiuterebbe moltissimo a capire che noi stiamo colpendo l'obiettivo sbagliato, che quello ha o quella ha delle caratteristiche, ma che invece non sono veramente queste. Ora, pensate che il meccanismo dell'attaccamento di tipo su base sicura o base insicura, che poi vedremo di quanti di tipi si tratta, è talmente radicato che funziona allo stesso modo in tutti gli esseri umani. Non è che funziona soltanto nell'amore romantico tra un ragazzo e una ragazza, un uomo e una donna, no, no, nelle coppie omosessuali maschili o nelle coppie omosessuali femminili il meccanismo di attaccamento funziona allo stesso modo, allo stesso modo. Quando hai avuto una madre, per dire, che ti ha fatto, ti ha condizionato ad essere un evitante, o un ansioso evitante, o un timoroso evitante, sei tale nella tua coppia, sia che sei una persona eterosessuale, sia che sei gay, sia che sei una lesbica, è la stessa identica cosa. Il cervello nostro funziona allo stesso modo in tutti. Perciò il problema sta in come le madri gestiscono i loro figli. Le madri purtroppo gestiscono i loro figli come gli è stato insegnato dai loro genitori, o come hanno intrapreso a imparare per modello di comportamento culturale, transculturale, dalla società che le ha prodotte. Perciò voglio dire, non è che siamo addosso alle madri, perché purtroppo, infatti, io poi ve lo volevo portare stasera, me lo sono dimenticato, ho fatto una copia del libro che sto scrivendo grazie all'atteggiamento molto compassionevole di Angela, che è intitolato L'attaccamento e la dolorosa perdita, ma sotto, come sottotitolo, ha ciò che resta del padre e della madre. Come vedete, ho messo prima il padre, perché il padre non è che sia poco colpevole, il padre è colpevole due volte. Primo, per aver lasciato sola la madre nel momento del bisogno o del caregiving, cioè di dare attenzione al figlio. E secondo, perché è facile togliersi dai problemi assentandosi o non intervenendo, o solamente portando la sera disagio e dolore. Io ammiro molto questa persona, proprio è una persona che mi ha proprio conquistato il cuore, questo Kinison. Però non condivido assolutamente le sue percentuali. Lui dice che gli individui di base sicura sono il 50%. Non so, capito? È come dire, ho sentito una... Voi sapete quanto io sono distante dalle idee della Lega, no? Però hanno intervistato un senatore della Lega e gli hanno chiesto, dice, ma lei cosa chiede? Dice, io chiedo ai miei elettori come si sentono per la sicurezza, no? E cosa le rispondono? Che si sentono molto insicuri. Poi senti un'altra parte politica e dicono, è solamente siamo sicuri, l'insicurezza è solo una condizione percepita. E allora quello ha replicato, sì, sarà che ho parlato con le persone sbagliate. E allora io sinceramente devo aver parlato con le persone sbagliate, perché il 50% di persone sicure o di base sicura, come dice Kinison, non li ho mai visti in vita mia. Per quello che mi riguarda, e l'osservatorio è particolarmente un osservatorio privilegiato, perché naturalmente io, oltre che fare il medico di quel tipo, sono anche una persona che ha fatto altri tipi di lavori, ha conosciuto molte persone, ha girato il mondo, e di conseguenza è possibile che sia stato così sfortunato, perché poi un essere umano È per quello che, se leggerete mai il libro, farò un trucco, metterò vicino delle bandierine rosse, delle bandierine verdi, delle bandierine gialle e delle bandierine bianche. Perché con certe persone metto delle bandierine rosse e molti si meraviglieranno. Però bisogna capire che ci sono persone estremamente adattate a questo mondo, di un'intelligenza folgorante, le quali sono capaci di apparire come persone assolutamente adattate, normali, persone che hanno grandi qualità e che nascondono invece i lati oscuri della mente che si possono evidenziare soltanto con la famosa stress inoculation. Va bene, stress inoculation. Voi capite bene che io adesso posso dire che non ho paura assolutamente di viaggiare in aereo, dato che sono qui. È facile, è facilissimo. Che problemi ci sono? Il problema è che se soffrissi, per dire, di questo tipo di patologia, sarebbe molto facile portarmi all'aeroporto e chiudermi dentro una cabina e farmi restare, non so come siamo stati, non so, quel giorno, partendo per Milano, circa 4 ore chiusi nella cabina perché c'era nebbia e l'aereo non partiva. Ecco, in quel momento c'è uno stress inoculation che ti fa verificare se questa claustrofobia o, diciamo, questa romofobia o come sia, è così evidente. Per cui ci sono persone che, paranoici, i quali sono come il professore Tomino descriveva, dicendo, sono come quegli assi di campagna, quegli assi di muratori, no? Che si mettono in campagna sopra due blocchetti, da una parte due blocchetti dall'altra, per sedersi al tavolo. E dice che questi, assi sembrano assolutamente belli e tranquilli e normali, poi tu ti siedi sopra e tutto fria e frana. Capito? Vedere una persona, supponiamo, con un disturbo emotivo serio, che è, non so, il disturbo bipolare, quando è in una fase intermedia, non succede assolutamente niente, è una persona tranquillissima. Prova a vederlo in fase ipomaniacale, e allora vedrai che ha idee di grandiosità, dice delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Perciò, senza uno stress inoculation, nessuno può dire veramente di essere iperadattivo o essere, come diciamo noi, una persona, tra virgolette, normale, che, come sapete, non esiste la persona normale, è vero? Ora, ci sono persone, perciò, di cui bisogna diffidare prima di avere avuto con esse un lungo periodo di conoscenza e averle sottoposte a una serie di stress inoculation. Perché solo in quel caso si vede l'effetto deleterio che il caregiving ha portato, cioè qual è stato l'effetto dell'azione della madre, capito? Io conosco delle persone, credetemi, ingegneri, medici, avvocati, muratori, che quando sono sudati d'estate, sono sudati, hanno la maglietta sudata, se tu li metti la mano sopra la maglietta e tocchi la maglietta con la mano, spingi una mano contro la maglietta, sono capaci di ucciderti. Capito? Voi non ci credete in questo, vero? Non ci credete assolutamente. Vabbè. Vi posso assicurare che il nostro cervello ha una particolarità, che lui è la misura di tutte le cose. Per cui quello che non gli va, non gli va. E anche se una piccola cosa, è capace di ucciderti per una discussione banale, come capace di tollerare cose stratosfericamente ingiuste. E bisogna stare estremamente attenti. Ci sono persone, ad esempio, che, non so, tu prendi un bambinetto, un bambino piccolo, una bambina piccola di 8 mesi e stringitela al petto. No, sarà contentissima, non le sembra vero se tu sei un odore che lei conosce, se lo so, la madre, il padre, il fratello del padre, eccetera. Prova a stringere un po' di più, ma senza farle male, un po' di più, e vedrai una reazione rabbiosa da questa bambina in rapporto a quello che è il rapporto con la madre. A 8 mesi però, a otto mesi. Ci sono persone che sono capaci di mollarti un cefone se li stai a, come dice, a asciugare i capelli, va bene, non so, a modificare la pettinatura dei capelli, capito? Ci sono cose banalissime, che vi ho descritto tante volte, quello che aveva col Cristo distrutto il vetro dell'auto, solo perché appunto io ho pensato a una madre intrusiva che entrava in una stanza e gli prendeva le cose. E ci sono un'infinità di cose che possiamo fare o di cui abbiamo paura o che poi costituiscono motivo di grande reazione dovuta anche al giving sbagliato, cioè ad una azione della madre sbagliata.
Come si fa a disinnescare questo interruttore?
Come?
Come si fa a disinnescare questo interruttore?
Questo qua sarà oggetto di quello che io farò nel mese di marzo. Cioè ci sono varie tecniche, di cui la tecnica principale è quella che applichiamo noi, ed è la tecnica della consapevolezza mentale, che è quella appunto che con l'addestramento mentale sul momentum, ripeto, sul momentum, cioè qui ed ora, il punto di riferimento qui ed ora, io sono presente a me stesso qui ed ora, senza che esista il passato di quando ero un mezz'ora fa nella mia casa o il futuro quando fra mezz'ora sarò nella mia casa di nuovo. Deve esistere solo il momento di questa consapevolezza mentale. Sebbene può essere anche ridicolo, voglio dire, quello che dico, ma la Madonna ci teneva in particolar modo, ed è quello che bisogna essere anche consapevoli nei maschi quando fanno la pipì, in maniera che così dirigano il getto al centro della tazza, perché devono avere ben presente che ci saranno altre persone che dovranno pulire le loro ordure. Ok, naturalmente non gradiranno affatto il fatto di avere a che fare con persone sporche e sozzone, diciamo così, va bene. Pensate che uno degli animali, mi sembra che l'abbiate detto l'altra volta, più ci infastidiscono, no? Sono la zanzara e la mosca. C'è un altro che ci infastidisce molto, ma siamo come lui, siamo proprio suoi fratelli di sangue, ed è il topo, questo morire, siamo proprio suoi fratelli di sangue, ed è un animale che ci dà un fastidio terrificante, eppure siamo vicinissimi a lui, siamo simili a lui. Basta dire che tutti i farmaci vengono sperimentati su di lui, più di quello non si può dire. E basta dire che deriviamo tutti, tutti quelli che siamo in questa stanza e tutti quelli che saranno mai in questo mondo, da un solo di questi, uno, diciamo uno solo, due, tre, quattro, cinque, quelli che siano, di un solo muride uguale a questo topastro, che si chiamava Adeno Basileus ed è il nostro antenato, il nostro primo mammifero. Bene, detto questo, pensate che c'è non possiamo tollerare la zanzara nella mosca. Erano disperati all'aeroporto di Amsterdam, perché tutti naturalmente facevano i maschi maleducati, facevano la pipì fuori e naturalmente nessuno voleva più fare quel lavoro. E allora hanno ordinato ad una casa giapponese di costruire dei water che nella parete posteriore, quella che appunto è frontale per chi fa la pipì, avesse una grande mosca nera di aspetto un po' orribile, disegnata, che avesse un effetto ottico che quando veniva colpita dal getto delle cose sembrava morire. Ebbene, c'è stato un miglioramento nel primo mese dell'80%, dell'80%, perché questo fatto soltanto ha motivato le persone alla consapevolezza del mito. Va bene? Ecco, perciò la prima cosa è la motivazione, ovviamente, la motivazione che deve portarti a questa consapevolezza, che è l'unica che è stato dimostrato agisce sulla repressione emozionale che è alla base di questo alterato caregiving. Ma poi ci sono altre tecniche di terapia di cui parleremo, che sono appunto certune di autoapplicazione, e certe altre sono assolutamente da affidare a un esperto di questo argomento, per dire, non so, gli ipnosi, per esempio, le tecniche di rilassamento profondo, eccetera, che possono portare ad un'operazione che invece noi faremo qui, e che è quella di diventare genitori di noi stessi, genitori di noi stessi. Cioè, praticamente bisogna che naturalmente noi prendiamo atto, per certi difetti mentali che abbiamo, per certi errori che commettiamo, per certe atrocità che pensiamo, per certi atteggiamenti che abbiamo, che forse non abbiamo avuto un caregiving adeguato. Oppure non siamo stati noi idonei a suscitare amore nei nostri genitori. Allora a quel punto bisogna armarsi di coraggio, motivarsi a diventare genitori di se stessi, studiando, leggendo, preparandosi e naturalmente esercitando una profonda modulazione emotiva attraverso le tecniche della meditazione e della visualizzazione. Però per concludere io volevo dire che tre sono fondamentalmente al di fuori della base sicura i tipi di caregiving che sbagliato, che portano a tre grandi categorie di persone sbagliate, e sono appunto la, quello che si chiama un ansioso evitante o distanziante, secondo me la più rappresentata categoria umana che esista, un evitante ma timoroso, nel senso che uno, mentre quello si crede di grande autostima, questo invece ha una bassissima autostima. E poi terzo di questi gruppi è il preoccupato, l'ansioso preoccupato. E allora diciamo che nelle prime due categorie possiamo avere una serie di altre sottocategorie, che sono appunto i soggetti fobici, i soggetti ossessivo-compulsivi, e nell'altra categoria possiamo avere le persone con disturbi psicogeni alimentari, che possono essere delle persone disorganizzate, possono essere un tipo anoressico o bulimico, o viceversa un tipo di comportamento di tipo depressivo, narcisista, o diciamo psicosomatico. La psicosomatica non mi piace nulla perché odio questo termine, non c'è nulla di psicosomatico, è un'invenzione della medicina occidentale. Questo è, e cercheremo le prossime volte di far questo. Io non sono sicuro se martedì potrò venire, perché devo andare a un congresso, ma non sono sicuro perché non sto bene. In ogni caso vi pregherei di una cosa: se posso venire verrò volentieri, se non potessi venire vi pregherei di trovarvi lo stesso qui e di fare una meditazione. Per favore, il tempo passa, non vorrei che questa comunità fosse legata con un attaccamento sbagliato a me, vorrei che le cose continuassero comunque e se per dire un giorno posso non venire, cercherò di ridurre quanto meno possibile questa cosa, ci sia possibilità di fare almeno la meditazione. Adesso io vi farò avvisare, naturalmente tramite Gianluigi se ci sono o non ci sono, però potrei saperlo solo lunedì mattina. Però ripeto, non è sicuro, anche perché non sto bene, mi hanno chiesto di parlare a questo congresso nella giornata di martedì, però non è un'assommità dei miei pensieri. Però che sia martedì prossimo, che sia l'altro martedì, comincerò a parlare della persona più pericolosa che esiste in questo mondo, più pericolosa di tutti, che è l'ansioso evitante o distanziante, perché risponde bene a quello che mia madre, che era cristiana naturalmente, mi ha insegnato. Non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo, diceva Luca nel Vangelo, abbiate paura di coloro che uccidono l'anima. In altre parole, sono persone che loro, con il loro comportamento, sono capaci di distruggere, chiamiamo l'anima, voi sapete cosa pensiamo noi, però l'anima è un termine che usiamo noi qui in Occidente, per cui, capito? Sono capaci di ogni cosa. E sono difficili da diagnosticare, perché si presentano in maniera molto 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 falsa, non mettono mai le carte in tavola. Ecco, un modo, lo dirò e adesso concludo proprio, un modo per diagnosticare ci sarebbe quello di dire: mettiamo le carte in tavola, perché non vogliono mettere mai le carte in tavola. Credo che più pericolosi di loro sono soltanto i narcisisti, anche se c'è da dire che moltissimi di loro sono anche narcisisti all'abbondanza. Solo che il narcisista è anche uno che si può permettere di essere narcisista, anche se ci sono persone che non se lo potrebbero permettere, ma lo sono lo stesso. E insomma, è complesso il nostro cervello. Pensate che l'azione ossessivo-compulsiva, che tanto ci dà fastidio e ci porta obbligatoriamente a guardare le mezzerie delle strade, a leggere le targhe in un senso o nell'altro, a lavarci continuamente le mani, dipende dall'accumulo, dall'accumulo delle risorse che i roditori fanno nei loro nidi sottoterra. Da quel momento abbiamo, da 200 milioni di anni, questo centro dell'accaparramento che ci porta, mutatis mutandis, si dice, a questa cosa qua. È un cervello animalesco, insomma. Dobbiamo sempre stare attenti, come diceva mio nonno, che bisogna essere, siamo animali, ma è importante non essere bestie. Il fatto che noi purtroppo, in molti atteggiamenti, in molti comportamenti, siamo stati bestie. Bisogna cercare di guardare avanti, rimediando gli errori commessi, ma per far questo la parola giusta è naturalmente consapevolezza. È la chiave di tutto. Non so se ho...
Ma, sì, volevo chiedere.
Se ho chiarito la...
Potrei fare l'esempio su qualunque cosa, ma cito solo l'ultima cosa che ha detto. Chi si lava le mani, come ho visto fare molto spesso, perché c'è una compulsione per dei motivi suoi, può non sapere che si lava le mani compulsivamente, ripetutamente, mille volte al giorno. Oppure può saperlo, scendo di livello, o salvo di livello, può saperlo ma non saperne la causa. Qual è quella che chiama consapevolezza lei? Il primo grado o il secondo?
La consapevolezza... La consapevolezza è capire che si fa quell'atto per ragioni compulsive, anche se non si ha la possibilità inizialmente di mettere un freno a quella compulsività.
E conoscere le cause.
Eh?
E non conoscere le cause ancora.
No, inizialmente non le conosce le cause, però una causa è facile individuarla, perché quell'azione deve essere ripetuta nella ricerca di un conforto e di una libertà. Infatti io ho una tecnica verso queste persone che mi dicono: io mi lavo le mani 100 volte, e io dico: guarda, per me te le puoi lavare anche 200 volte, perché dopo 200 volte che l'hai fatto, lo fai una volta per me, obbligatoriamente. E non lo fanno.
Certo.
Essere costretti a farlo per me inibisce il centro della, di farlo anche per loro. Sembra assurdo? Però per non essere poi... Parlerò di questo se vi interessa l'argomento, perché è un argomento che su cui ci sono tantissime cose da dire. Il nostro cuore umano è particolarmente ossessivo, no? Siamo salvati perché conserviamo il cibo, mettiamo le calze in un certo modo, mettiamo quello che ci serve in un altro posto, separiamo lo sporco dal pulito. Il nostro è un core, diciamo, ossessivo, chiaramente. Però vi racconto, per concludere, un episodio, un aneddoto di quando io ho cominciato a lavorare, avevo appena finito quei terribili gradi di ufficiale delle forze speciali dei carabinieri. A un certo punto, nelle more, non avevo deciso ancora cosa fare, cominciavo a vedere qualche paziente, sempre in campo di disturbi emotivi e compagnia bella. A un certo punto è venuta una signora di Sant'Antioco, una signora sui 60 anni, allora immaginatevi voi, io ne avevo 26 o 27, perciò potete capire, non esisteranno percenti. Fatto sta che a un certo punto io, che credevo di essere molto furbo, naturalmente, perché quando si è appena laureati, ovviamente ero molto giovane, ero già specializzato, pure contro una specie di onnipotenza, no? Naturalmente invece non siamo nulla, siamo solo polvere. Non siamo niente, però uno che gioca di così è troppo gasato, capito? Troppo fuori del mondo. Beh, fatto sta che a un certo punto è venuta questa signora che mi ha detto: dice, sai, io mi vergogno anche a dirglielo, io ho un'ossessione terribile, quando vedo dei santi della chiesa, mi viene un impulso tremendo di baciarmi sulle labbra. Lo faccio quando non c'è nessuno, ma è proprio una cosa irresistibile per me. E io, credendo il furbo, e per quello che racconto questo, per vedere una cosa leggera, gli ho detto: sapendo il grave problema che hanno gli ossessivi verso la polvere, no? Sono nemici della polvere, stanno sempre a spolverare tutto, a fare tutto, a cercare anche il piccolo granello di polvere col microscopio. Ho detto: signora, ho detto, ma mi meraviglio di lei con tutta questa polvere che devono avere questi santi della notte. Prima di lasciarmi, io le davo bene. Va bene, buonanotte.